sono le 14.46 dell'11 marzo 2011, quando una scossa di magnitudo 9, con epicentro nell'Oceano Pacifico, a pochi chilometri dalla costa centrale del Giappone, fa tremare tutto il paese.
Un terremoto violentissimo scuote il Giappone. Lo tsunami provocato dal sisma devasta le coste, centinaia i morti sulle spiagge. Il governo lancia l'allarme, potrebbero esserci altre scosse simili.
Il sisma è uno dei più forti della storia e causa 20.000 vittime, molte delle quali uccise dallo tsunami causato dalla scossa. Tutto il mondo è attaccato agli schermi dei telegiornali perché c'è preoccupazione per i sistemi di sicurezza di una centrale nucleare giapponese, quella di Fukushima.
Una nuova esplosione di idrogeno si è verificata nella centrale nucleare giapponese di Fukushima alle 11.01.
Quello stesso giorno, dall'altra parte del mondo, nel più alto ufficio della sede parigina del gruppo Renault, sulla poltrona del CEO della società, un certo Carlos Ghosn ha un occhio sull'ultimo report interno del gruppo e l'altro sulle breaking news del disastro di Fukushima. Ghosn ricopre infatti la carica di amministratore delegato sia della francese Renault sia del colosso giapponese dell'auto Nissan, dividendo la sua vita tra Parigi e Tokyo e facendo coesistere due aziende culturalmente e geograficamente molto distanti fra loro. O almeno ci era riuscito fino ad allora. Ma quando la terra in Estremo Oriente trema, la vita di Carlos Ghosn comincia a cambiare. Per sempre. Io sono Riccardo Haupt.
E io sono Raffaele Coriglione.
Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify, prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili startup, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Carlos Ghosn nasce in Brasile nel 1954 da una famiglia di origine libanese. Quando ha 8 anni i genitori decidono di tornare in Libano, mentre quando ne compie 18 il giovane Carlos vola in Francia, dove si laurea in ingegneria all'École Polytechnique di Parigi. Nel 1978 decide di seguire le orme della sua famiglia, in particolare di suo nonno Bichara, un libanese emigrato in Brasile e divenuto un imprenditore commerciando in gomma e trasporti aerei. La gomma, il materiale con cui si fabbricano gli pneumatici. I trasporti, quelli essenziali per far spostare miriadi di persone e merci nel mondo. È proprio nell'attitudine e parabola esistenziale del vecchio Bichara che Carlos vede iscritto il suo futuro. Viene infatti da giovane assunto alla Michelin, che con la gomma produce gli pneumatici che fanno viaggiare milioni di persone in tutto il mondo. Sono gli anni 80 della disco e del consumismo sfrenato su scala internazionale. Sono gli anni degli yuppies, i giovani rampanti che abbracciano il capitalismo e in esso vedono l'unica realizzazione possibile delle proprie vite. Sono gli anni che portano al crollo del muro di Berlino e l'epoca che Francis Fukuyama definirà come la fine della storia. Sono gli anni che preludono alla globalizzazione.
Il 1989 è l'anno in cui cade il muro di Berlino, ma non solo, è l'anno in cui inizia quel lungo periodo chiamato del peace dividend, ossia del dividendo della pace, perché finisce la guerra fredda, non c'è più una battaglia ideologica e il mondo sembra andare verso una pace duratura. La Cina esce dal suo isolamento storico e mette sul mercato miliardi di lavoratori. E vedremo che questo sarà un tema fondamentale in tutta la storia di Carlos Ghosn. E durante questo periodo esce anche un libro che rimarrà negli annali come un libro profetico, che si chiama La fine della storia di Francis Fukuyama, in cui praticamente prevede un cambio radicale della politica, della geopolitica, ma soprattutto anche delle politiche interne dei singoli stati.
Tutto questo Carlos Ghosn lo intuisce alla perfezione e ne ha conferma quando all'inizio degli anni 90 viene chiamato da Louis Schweitzer, ex advisor di importanti politici francesi e potentissimo CEO di Renault, ad entrare nel secondo più grande gruppo automobilistico francese. Il vecchio Schweitzer capisce subito che di fronte a sé ha l'uomo giusto per la sua successione alla guida dell'azienda. Ed è così che comincia l'incredibile scalata di Carlos Ghosn, una scalata che lo porterà prima al vertice del gruppo automobilistico francese e poi a diventare uno dei leader globali del mondo dell'auto. Ghosn incarna perfettamente la figura dello spregiudicato manager moderno, un ruolo essenziale in un momento di crisi della Renault. Capisce infatti che se vuole fare strada nel settore automotive deve risanare i bilanci e per farlo deve tagliare i costi. In questo senso Carlos Ghosn è uno spietato esecutore e ben presto nei circoli parigini delle grandi aziende viene soprannominato Le Cost Killer, il killer dei costi. In quella fase storica i sindacati hanno perso gran parte del loro potere e Ghosn riesce così a licenziare migliaia di dipendenti senza incontrare troppi ostacoli. Così facendo però Carlos riesce effettivamente a risanare i conti della Renault. È solo l'inizio della sua rivoluzione. Nella visione di Ghosn infatti il mercato dell'auto deve consolidarsi. Per poter sopravvivere insomma serve una scala globale. Alla Renault, in sostanza, mancano le spalle per competere con i big dell'industria. Una visione simile a quella che, qualche anno dopo, ebbe anche Sergio Marchionne per l'italiana Fiat, con la fusione con l'americana Chrysler. Ed è così che, alla fine degli anni 90, prima immagina e poi dà vita a una delle più grandi e complesse alleanze della storia del mondo dell'auto. Renault e la giapponese Nissan si sposano. Più concretamente, la Nissan in quel periodo si trovava in un periodo di profonda crisi e per evitare il fallimento cede il 38% delle proprie azioni alla francese Renault. Carlos Ghosn diventa così amministratore di Nissan con la missione di far rinascere il colosso giapponese dalle sue ceneri. Monsieur Le Cost Killer sa già da dove iniziare. All'inizio però non ha vita troppo facile, viene accolto in Giappone infatti con diffidenza. Lui d'altronde è pur sempre un manager che arriva dall'altra parte del mondo, quello che i giapponesi definiscono gaijin, uno straniero.
Carlos Ghosn è l'archetipo perfetto del manager moderno di quegli anni, perché sfrutta appieno il nuovo ecosistema del mondo del lavoro. Che vuol dire che praticamente il lavoro va cercato dove costa meno. Di conseguenza smantella tutto il sistema di produzione tradizionale giapponese e con esso va a smantellare un caposaldo della filiera, del supply chain giapponese che veniva chiamato Keiretsu, che era una forma quasi solidale in cui tutto i partecipanti alla supply chain si aiutavano a vicenda, quindi nessuno speculava contro l'altro ed era un metodo di lungo termine di produzione che non prevedeva dei cambiamenti radicali, mentre lui arriva e sradica tutto.
Carlos Ghosn non è persona disposta a scendere a troppi compromessi con la cultura aziendale giapponese. Il suo solo interesse è risollevare la Nissan a qualsiasi costo. Fa quindi uscire Nissan da qualsiasi accordo collettivo e comincia a cercare lavoro e forniture dove costano meno. Capisce infatti che in Asia ci sono tantissime regioni non industrializzate dove si può trovare manodopera a basso costo e farla lavorare a ritmi e orari che altrove sarebbero insostenibili. La strategia è chiara. Bisogna spostare gli stabilimenti dal Giappone a queste zone meno industrializzate e, nel mentre, tagliare il personale dell'azienda. Se è vero che il fine giustifica i mezzi, beh, allora Carlos Ghosn ha fatto centro. Nel giro di pochi anni, la Nissan risana del tutto il suo bilancio e comincia a macinare utili. Il Ganjin, arrivato dalla Francia, diventa così un eroe nazionale, a cui viene persino dedicato un manga, un fumetto giapponese, che racconta la sua impresa. Carlos, d'altronde, aveva puntato tutto su Nissan e ora che ce l'aveva fatta è diventato una superstar dell'automotive, probabilmente il più influente del suo tempo. Ed è così che nel 2005 viene nominato CEO anche di Renault e diventa il primo manager a presiedere due consigli d'amministrazione a oltre 10.000 km di distanza.
The proudest moment in your career?
The revival of Nissan.
The toughest period in your career?
Same. The preparation of the revival of Nissan.
Ora però Carlos comincia a pretendere sempre di più. Vuole essere pagato come i manager americani, pretendendo stipendi e bonus milionari. Gradualmente la figura manageriale di Ghosn inizia a cambiare e diventa solamente il collante fra Renault e Nissan e non più l'uomo disposto a mettere le mani nel fango per risolvere i problemi dell'azienda giapponese e di quella francese. Sarà proprio questo suo nuovo posizionamento aziendale e la sua crescente attenzione verso la sua personale retribuzione che faranno sorgere i primi problemi per il gruppo e per lui. La cultura giapponese infatti non è ancora pronta per accettare che un manager di una propria azienda sia pagato con gli stipendi milionari tipici del modello capitalista americano. Ma Carlos si ritiene un manager globale, al pari dei CEO di General Motors e Ford, e come tale vuole essere pagato.
E qui c'è il primo clash fra i due mondi, fra il mondo giapponese e tutto il mondo occidentale, perché il rapporto della paga di un CEO, ossia di un amministratore delegato e di un dipendente in Giappone è di circa 20-1, mentre nel mondo occidentale è addirittura arrivato a 200-300 volte quello di un dipendente normale. Quindi Carlos Ghosn pretende di avere una compensazione simile a quella del mondo occidentale e non accetta il modello giapponese.
Qualcosa si rompe però quell'11 marzo 2011, quando il Giappone trema e tutto il popolo giapponese si stringe in lutto per ricordare le 20.000 vittime. Carlos Ghosn, durante il terremoto, si trovava infatti nella sede della Renault e arriverà solamente 10 giorni dopo il disastro a far visita alla fabbrica automobilistica di Iwaki, nel distretto di Fukushima. Gode ancora di una grande rispettabilità, ma questo evento è un segnale di qualcosa che si sta spezzando nel rapporto fra Carlos Ghosn e i giapponesi. E mentre il paese è ancora in ginocchio, impegnato a piangere le proprie vittime, lui presenta un piano di espansione per incrementare e rafforzare l'alleanza commerciale tra Nissan e Renault. Si chiama Power 88 e l'obiettivo è quello di raggiungere una quota di mercato dell'8% a livello globale, con un margine di profitto dell'8% nell'arco di soli 6 anni. Il piano si rivelerà un epic fail. Per Ghosn è l'inizio della fine. Arriviamo così nel 2016, quando il CEO dei due mondi siglerà un accordo preliminare di acquisizione di un'importante quota di un'altra azienda automobilistica giapponese, la Mitsubishi. Una mossa che incarna alla perfezione la sua volontà di grandezza. Vuole infatti che il gruppo Renault-Nissan arrivi a produrre di più, sempre di più. Tuttavia, il suo piano di aumento della produzione non si dimostra affatto all'altezza delle aspettative e molte automobili rimangono invendute. Carlos sembra aver perso il tocco magico che lo ha reso uno dei più importanti manager dell'automotive mondiale. Ma queste sconfitte non sono altro che il preludio a qualcosa di peggiore, probabilmente la parte più assurda di questa storia. In una nuvolosa mattina di novembre del 2018, Carlos sta atterrando, come di routine, all'aeroporto di Tokyo. Tuttavia, una volta che l'aereo tocca terra, il CEO di Nissan e Renault viene arrestato dalle autorità giapponesi. La notizia rimbalza ovunque e i telegiornali di tutto il pianeta aprono con la clamorosa incarcerazione del manager dei manager, la mano visibile del capitalismo che finisce dietro le sbarre come un delinquente comune.
Welcome back. Breaking news. In the past few minutes, Nissan has revealed that its chairman has been arrested after allegations of serious misconduct.
Il manager dei manager, il coast killer, finisce in galera e soprattutto senza che nessuno, compreso lo stesso Carlos, si aspettasse minimamente qualcosa del genere. Potrebbe a suo modo sembrare una riedizione di Mani Pulite in salsa giapponese, anche se la politica non c'entra in questo caso. Lo scalpore è simile perché il manager è finito sotto arresto nonostante non ci sia nessuna bancarotta a gravare sulla Nissan.
Il grande paradosso di questa storia è che lui, durante il terremoto, è ancora popolarissimo. Addirittura fanno un sondaggio fra i giapponesi e lui esce fra i primi tre personaggi che avrebbero potuto salvare il paese, anche a livello politico. Però è anche l'inizio del suo grande declino, perché invece da amministratore delegato di Nissan non è più tempo di tagliare i costi e di normalizzare, diciamo, il bilancio dell'azienda, ma bisogna fare un piano industriale di lungo termine. E lì lui non ha quella mano magica che aveva nel tagliare i costi. Lui era un tagliatore di costi.
La stessa Nissan e le autorità giapponesi accusano infatti Carlos di appropriazione indebita. In particolare portano come prove il fatto che il manager abbia speso soldi dell'azienda per comprare yacht e case di lusso, di aver usato il jet aziendale per uso personale insieme ad amici e parenti e di aver organizzato un mega party nella villa di Versailles a tema Maria Antonietta, con costumi e musica dell'epoca del Re Sole, tutto a spese della Nissan. Carlos Ghosn quindi finisce in galera, dove rimane per un centinaio di giorni prima di pagare la cauzione ed essere rilasciato. È libero sì, ma è vigilato 24 ore su 24 e ovviamente non può lasciare il Giappone. Rischia 15 anni di carcere e il processo a cui va incontro sembra particolarmente ostile nei suoi confronti. È come se il sistema giapponese gli si fosse rivoltato contro. È sempre più chiaro che Carlos debba fare qualcosa per evitare di passare un periodo così lungo della sua vita in carcere. Ed è così che organizza una fuga dal Giappone degna di un film di Hollywood.
The ousted chairman of Nissan has fled Japan,
where he was awaiting trial for financial crimes.
Carlos Ghosn has fled house arrest in Tokyo.
I want to turn to Carlos Ghosn's great escape.
How on earth did Carlos Ghosn make his escape without a passport and while he was under house arrest?
Carlos Ghosn, lo abbiamo detto, si trova a Tokyo ed è sotto stretta sorveglianza delle autorità giapponesi. Soggiorna per qualche sera in un grande hotel in cui ci sono pochi ingressi e quindi poche uscite. Un posto però a suo modo perfetto per confondere gli agenti che lo tengono sott'occhio. È infatti proprio in questo contesto che riesce ad uscire di nascosto e a recarsi nella frequentatissima stazione di Shinagawa, un posto perfetto per confondersi fra la gente. Da lì prende un treno fino a Osaka e si reca all'aeroporto di Kansai per prendere un aereo. Carlos però naturalmente non può imbarcarsi come un normale cittadino. È così che si infila in una grossa scatola nera, come quelle che si usano per trasportare le attrezzature musicali dei concerti. Riesce ad evadere i controlli e trascorre il volo all'interno di quella grossa scatola, per poi atterrare prima in Turchia e poi in Libano. Carlos Ghosn trova così finalmente un posto sicuro per lui. Le autorità libanesi infatti non concederebbero mai l'estradizione per un loro connazionale. Da lì infatti comincia la sua crociata per dimostrare la sua innocenza a distanza e per smarcare il complotto che la Nissan e il Giappone starebbero portando avanti contro di lui.
Now I'm going to be able to speak with facts and data and evidence and hopefully you will discover the truth.
Ma la vera domanda è: come ha fatto Carlos Ghosn a passare dallo status di eroe nazionale a quello di criminale per di più evaso? La chiave di questo brusco rovesciamento è proprio nel periodo successivo al terremoto e all'incidente di Fukushima. Carlos, infatti, era ossessionato dall'aumento della produzione. Voleva diventare più grande di colossi come Toyota e Volkswagen e, da direttore operativo, si era ormai trasformato in un burocrate il cui ego era ancora più grande delle aziende di cui era alla guida. Ma questa è probabilmente solo la punta dell'iceberg. Negli anni precedenti all'arresto, infatti, vennero a galla tutti i problemi dell'alleanza tra Nissan e Renault. L'azienda francese aveva infatti uno strapotere su quella giapponese. E se a questo sommiamo il fatto che Carlos Ghosn guadagnava molto di più dei manager giapponesi, si può intuire perché il Giappone avesse tutto l'interesse di far scoppiare un caso finanziario diplomatico con la Francia.
2016 è un anno fondamentale della storia contemporanea perché viene eletto Trump e c'è la Brexit e c'è un nuovo vento, il vento del protezionismo, che è totalmente contrario al processo di globalizzazione, che è ancora in piedi, ma non è così forte come era un tempo. Quindi le prime grandi incrinature di questo grande modello che è partito nel 1989 iniziano a essere abbastanza evidenti.
Dopo la clamorosa notizia del suo arresto, il mondo si spacca in due. Come si può immaginare, l'Occidente punta il dito contro il sistema giudiziario giapponese, accusandolo in qualche modo di usare Carlos Ghosn come capro espiatorio di una disputa più politica e internazionale. L'opinione pubblica giapponese invece punta il dito sull'arricchimento sconsiderato e sull'utilizzo personale dei capitali aziendali da parte di Carlos Ghosn. Insomma, la solita parabola del manager affetto da mitomania e avidità patologica. La solita mela marcia. In realtà, come abbiamo cercato di raccontare in tutte le storie di questa serie, la faccenda è più complessa e tutti potrebbero avere una parte di ragione e una di torto. I giapponesi erano spaventati dal fatto che la Renault fosse in una posizione troppo potente rispetto alla Nissan. Inoltre, disponevano di una buona dose di prove a carico del loro amministratore delegato, dato che la posizione di Carlos Ghosn nel board di Nissan era talmente dominante che il manager poteva disporre di capitali pressoché infiniti. Ma al di là di tutto questo, la vicenda di Ghosn è emblematica per mettere a fuoco il tramonto di una globalizzazione capitalistica spacciata come sistema infallibile. Una cornice in cui Ghosn avrebbe dovuto rappresentare il manager cosmopolita, in grado di unire culture e mondi diversi attraverso le sue ricette di brutali tagli e ridimensionamenti del personale.
La vicenda di Carlos Ghosn è emblematica perché rappresenta il fallimento del processo capitalistico globalizzato e quindi la figura di un manager cosmopolita come lui, che doveva unire culture e tradizioni, non ha più nessun senso. Quindi anche il suo arresto è figlio dello spirito del tempo.
La vicenda di Ghosn è la nitida fotografia del rapporto tra capitale e lavoro degli ultimi 30 anni.
Verso la fine degli anni 80 si è totalmente ribaltato il rapporto capitale-lavoro, che diciamo dagli anni 50 fino agli anni 80 aveva visto i lavoratori ottenere tantissimi diritti grazie alla nascita di quello che veniva chiamato il welfare state. Ma con il processo di globalizzazione, quindi con l'entrata sul mercato di miliardi di lavoratori, l'azionista diventa il dominus di tutto il sistema economico, perché è il rendimento del capitale a comandare in questo frangente, in questa cornice. E di conseguenza Carlos Ghosn rappresentava il manager perfetto, perché il manager che taglia costi, e quindi taglia il costo del lavoro, è perfetto per il rendimento del capitale e quindi per il rendimento dell'azionista. E il grande azionista di Nissan era Renault, che ha fatto un investimento di capitale, anche se poi veniva spacciata come una grandissima unione strategica.
Può darsi che Carlos sia stato arrestato in Giappone più per una sorta di alto tradimento che per illeciti effettivamente perpetrati. come può darsi che, nel mondo occidentale, Carlos se la sarebbe cavata con un licenziamento accompagnato da una buona uscita stellare. Il tempo intanto continua a passare e Carlos Ghosn sta gradualmente uscendo dai radar dei media internazionali. Ben presto di tutta questa faccenda resterà nella memoria collettiva solo la spettacolare fuga del controverso manager e il caso di Carlos Ghosn diventerà l'ennesima mela marcia da gettare nel dimenticatoio. La parabola di questo personaggio racconta un'epoca forse irripetibile, in quanto giunta al suo game over. Un'epoca durante la quale i capitali erano liberi di viaggiare per il pianeta, mentre la crescita economica del mondo globalizzato era sostenuta, a caro prezzo, e sulla pelle di milioni di lavoratori. Oggi quell'epoca sembra quasi preistoria. Le aziende che in passato avevano spostato la produzione in paesi meno sviluppati stanno pian piano rientrando a casa. Un atteggiamento completamente opposto a quello perpetrato da Carlos Ghosn per Nissan.
Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, le aziende, le grandi aziende multinazionali si sono rese conto che le supply chain troppo allargate creavano dei ritardi per la produzione che non erano più sostenibili. Quindi il mantra è divenuto quello del reshoring, ossia di riportare le aziende a casa, o almeno nell'arco di un chilometraggio contenuto.
Intanto, il manager dei due mondi è ancora in Libano, protetto dalla sua famiglia e dalle autorità locali. Ma desideroso di dimostrare la sua innocenza e magari di ritornare alla guida di qualche azienda automobilistica. Rimane però una domanda in sospeso. C'è ancora spazio nel mondo per un semplice killer dei costi? Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media. Cura editoriale Riccardo Bassetto. Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli. Editor Adriano Masci. Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni. Regia e sound design Lorenzo Marsiglia. Io sono Riccardo Haupt di Will Media. Per Spotify, Head of Studios Eduardo Alonso. Executive Producer Jacopo Penzo. Partner Manager Olimpia Manzoni. Editorial Laura Gomez Exposito. Marketing Esther Gazzano, Arianna Dellera e Ginevra Caprino. Head of Communications Monica Landonio.